Veniamo ora a parlare della formulazione della domanda e in particolare ci soffermeremo sulle distorsioni che vengono introdotte dalla definizione operativa e in particolare dalle domande. È ben noto che la domanda può influenzare e in parte determinare la risposta dell'intervistato. E l'attenzione dei metodologi è limitata al problema della formulazione della domanda, cioè della scelta dei termini e della struttura sintattica. Il problema della formulazione della domanda va inquadrato in una classificazione delle cause di distorsione che prevede quattro voci. Allora, la prima è la complessità o oscurità della domanda. La seconda è la sottodeterminazione. La terza è la sovradeterminazione. La quarta è l'obtrusività. Allora, analizziamo adesso una ad una queste voci. La complessità e l'oscurità della domanda. La domanda non è formulata in termini chiari, in termini immediatamente comprensibili. La sottodeterminazione. Nel testo della domanda o nel piano di chiusura non si danno elementi sufficienti all'intervistato per la comprensione della domanda o per l'indicazione del suo stato sulla proprietà esaminata, oppure non si danno al codificatore elementi sufficienti per interpretare e codificare di conseguenza la risposta dell'intervistato. Quindi sottodeterminata, manca qualcosa. Sovradeterminazione invece è la situazione opposta alla precedente. Il testo della domanda è formulato in maniera tale da indirizzare più o meno velatamente verso una o più alternative di risposta a scapito di altre. L'obtrusività, che cos'è? Il contenuto della domanda può porre in imbarazzo l'intervistato, oppure può venir percepito come una forma di intrusione nella sua sfera privata. Allora, esaminiamo ora alcuni esempi che cadono sotto la prima categoria della classificazione, cioè la complessità o oscurità della domanda. Partiamo dal presupposto che le domande devono essere formulate in un linguaggio semplice, comprensibile a tutti, adeguato al livello di istruzione del campione da esaminare. E quando andiamo a formulare la domanda, dobbiamo evitare l'impiego di termini tecnici o di termini gergali. Meno facile è evitare quelli lontani dal linguaggio della gente comune. Dobbiamo evitare termini come struttura sociale, sistema politico, cultura. Perché? Perché sono termini in uso comune tra le persone di cultura, ma estendendolo ad un campione ampio non abbiamo chiarezza di quale sia il livello formativo di queste persone, per cui evitiamo questi termini che sono lontani dal linguaggio della gente comune. La raccomandazione di adattare il linguaggio all'intervistato è difficile da seguire nel caso ci trovassimo di fronte a dei sondaggi su campioni casuali, perché in essi rientrano persone di ogni tipo, quindi con livelli culturali, formazione scolastica la più disparata, e quindi per alcuni un linguaggio semplice può risultare difficile e Tale semplicità può indisporre l'intervistato più colto. Bene, rientrano in questa categoria, cioè complessità e oscurità, le domande che presuppongono nell'intervistato delle conoscenze specifiche che egli non ha. E questo può indurre nell'intervistato un senso di frustrazione tale da fargli interrompere l'intervista. Molto spesso l'intervistato sceglierà una risposta a caso per coprire la sua ignoranza. L'oscurità può anche essere prodotta dalla costruzione sintattica della domanda. Le domande devono perciò essere semplici e non ambigue nella formulazione. Vi ripeto un concetto al quale ho già fatto riferimento in precedenza. Una domanda semplice deve avere A, testo breve, B, non contenere troppe premesse e specificazioni che farebbero perdere di vista la vera questione. C, se la domanda prevede una lista di risposte possibili, questa non può essere troppo lunga. Bene, vediamo ora la seconda categoria della classificazione, cioè la sottodeterminazione. In questa categoria ricadono le domande ambigue, o per i termini che adottano, o per la loro costruzione sintattica. Allora, termini ambigui che vengono adottati comunemente come modalità di risposta sono spesso, qualche volta, frequentemente. Il termine spesso, infatti, può assumere significati completamente diversi e quindi è preferibile, quando ci troviamo a chiedere la frequenza di un contatto, la frequenza di un ascolto o quello che volete, è preferibile prevedere risposte precise invece di spesso, ad esempio, usare una o più volte al giorno, qualche volta una più volte alla settimana, frequentemente una volta al mese e così via, creando una sistematicità nei comportamenti. Questo perché appunto i termini spesso, qualche volta, frequentemente sono ambigui nell'interpretazione, perché quello che è spesso per un intervistato, che viene identificato con una frequenza ad esempio giornaliera, risulta invece per un altro intervistato una frequenza settimanale, quindi non avete certezza che state rilevando in modo adeguato l'informazione. Quindi è meglio essere precisi nelle risposte, come vi ho detto, indicare una più volte a settimana, una più volte al mese, una più volte al giorno e così via. Quindi si crea artificiosamente una sistematicità nei comportamenti. La volontà di imitare nelle domande il linguaggio ordinario della vita di tutti i giorni non è sempre accompagnata dalla necessaria attenzione al problema dell'ambiguità indicale delle domande. Nella conversazione ordinaria noi poniamo riceviamo risposte a domande ambigue che però sono chiarite dal contesto. Quindi nel contesto della conversazione noi, come dire, sappiamo di quel che stiamo parlando, cioè quindi le domande si vengono disambiguate proprio dal contesto nel quale questa interazione si svolge. In un questionario strutturato non sempre il contesto può chiarire il senso di una domanda ambigua. Allora, poniamo, ad esempio una domanda del tipo: lei è soddisfatto del suo lavoro? E modalità di risposta molto, abbastanza, poco per niente, quindi una scala Likert. Allora, su questa domanda, per molti il livello di soddisfazione è relativo a diversi aspetti del lavoro, che di volta in volta vengono considerati. Possiamo fare riferimento a che cosa? Alla remunerazione? Alla possibilità di far carriera? Alla mansione? Al rapporto con i superiori? Vedete che l'interpretazione è molto ampia. E quindi, per ovviare a questa ambiguità di fondo del significato che attribuiamo a questo livello di soddisfazione del lavoro, dobbiamo esplicitare lo schema di riferimento, ossia i criteri secondo i quali si vuole che gli intervistati valutino il loro livello di soddisfazione. Resta anche il problema della percezione dei termini impiegati. Pensate ad esempio all'espressione sicurezza del lavoro, che viene usata in molti questionari. L'espressione può far pensare a tre cose distinte. Prima di tutto, alla naturale non pericolosità del lavoro in sé. Secondo, al fatto che siano state adottate tutte le norme di sicurezza per la tutela della salute dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni. E terzo, rimanda alla stabilità del rapporto di lavoro. Mentre la domanda fa riferimento di solito al secondo significato, cioè al fatto che siano state adottate tutte le norme di sicurezza, nel linguaggio comune un lavoro sicuro è quello che non espone a rischio di licenziamento, cioè rimanda al terzo significato. E quindi, vedete, bisogna disambiguare, cioè rendere chiaro come dire, nella espressione che noi usiamo, chiaro che cos'è che noi vogliamo sapere, no? Esattamente. Quale dimensione vogliamo cogliere, quale significato vogliamo cogliere. Allora, un altro problema di ambiguità è legato non solo ai termini, come abbiamo visto fino adesso, ma anche al fatto che noi abbiamo costruito male la domanda. Allora, una domanda è costruita male se contiene più di un oggetto. Ad esempio, lei è favorevole o no a un aumento delle tasse e delle tariffe dei servizi pubblici? Sono due problemi che vanno affrontati separatamente, quindi non potete mettere nella stessa domanda due concetti, perché questo comporta il fatto che non sappiate poi a quale dei due concetti ci si riferisce. E quindi sono due domande, quindi vanno divise in due parti. Quindi bisogna stare attenti che l'oggetto sia uno nella domanda. Poi sono di difficile o ambigua interpretazione le domande che contengono la doppia negazione. Anche qui avevo già fatto alcuni esempi parlando in modo generale del questionario, lo ripropongo l'esempio. Allora, doppia negazione, evitare la doppia negazione. Esempio, lei è d'accordo sul fatto che non si possa proibire l'apertura delle discoteche fino a tarda notte? Vedete, c'è la doppia negazione, non si possa proibire. Invece di creare questa ambiguità, perché uno non sa se risponde sì, a che cosa ha risposto sì, perché ci sono due negazioni, è meglio sostituire il si possa proibire con si possa permettere, così. Lei è d'accordo sul fatto che non si possa permettere l'apertura delle discoteche fino a tarda notte, non crea alcun tipo di dubbio nella risposta. Poi, bene, abbiamo visto la domanda biconcettuale, cioè quella che hanno i biconcettuale è il doppio oggetto. Un'altra fonte di ambiguità a livello interpretativo è rappresentato da domande che propongono quesiti per cui si può rispondere negativamente o affermativamente per ragioni opposte. è il problema della curvilinearità, anche a questo ho già accennato. Ad esempio, è giusto a suo avviso garantire alle donne il 50% delle candidature alle elezioni politiche? Intervistati rispondono no, perché lo considerano troppo liberale, ossia perché dare accesso alle candidature femminili almeno al 50% se non ci sono donne che hanno le qualità per farlo, e altri che dicono di no a questa domanda perché la considerano troppo restrittiva. Perché dare solamente il 50% alle candidature delle donne se vi sono donne capaci che potrebbero appunto esuberare questa percentuale? Quindi ci sono due posizioni opposte: chi la considera troppo restrittiva e chi la considera troppo liberale, e che vanno a convergere sul no, per cui l'interpretazione poi delle risposte è assolutamente ambigua. E poi ancora dovranno essere evitate formulazioni dalla forte componente emotiva per ragioni culturali, morali o politiche, perché questo crea la tendenza a rifiutare di rispondere, perché si rientra in ambiti molto delicati. E ci sono poi delle domande, le domande sensibili, no, di cui abbiamo parlato, domande obtrusive che poi vedremo meglio. Bene, quindi abbiamo esaurito questa seconda categoria, la sottodeterminazione, e passiamo ad analizzare vi devo dire ancora qualcosa. Moltissimi casi di ambiguità delle risposte sono prodotti dall'uso generalizzato di domande dicotomiche. Domanda dicotomica vuol dire sì no, e di scale Likert. Esempio: bene, allora abbiamo quella che abbiamo anche già visto il problema della curvilinearità. Vi faccio un altro esempio, oltre a quello del 50% delle candidature alle elezioni riservato alle donne. Lei è favorevole all'abrogazione della legge 194 che regola l'interruzione di gravidanza. Sono stati promossi due referendum dal Partito Radicale e dal Movimento per la Vita nel 1981. Gli intervistati avrebbero potuto dichiararsi favorevoli all'abrogazione della legge per motivi opposti. Alcuni perché cattolici osservanti, altri perché consideravano la legge troppo restrittiva, auspicavano quindi una completa liberalizzazione dell'aborto. Bene, questo è un altro esempio di curvilinearità, cioè entrambi sono favorevoli all'abrogazione della legge, ma per motivi opposti. In generale, un piano di chiusura causa distorsioni per sottodeterminazione se l'elenco delle alternative presentate non è ragionevolmente completo e logicamente ben costruito. Ad esempio, quindi le alternative devono esserci tutte nelle modalità di risposta, la lista deve essere esaustiva, quindi le alternative ci devono essere tutte. L'azienda, in occasione di episodi che la riguardavano e di cui lei è venuta a conoscenza, come ha informato il pubblico? Allora, vi trovate di fronte a questo tipo di modalità di risposta: in modo corretto, in modo impreciso, in modo scorretto. Balza subito agli occhi che questa lista non è completa, evidentemente. E perché non è completa? Perché sicuramente l'azienda potrebbe non aver informato una modalità che qui non è prevista. Ecco, vedete che quindi il piano di chiusura in questo caso è sottodeterminato, perché mancano le alternative possibili per rendere completo, esaustivo l'elenco. Quindi, ecco, bene, passiamo ora alle domande sovradeterminate. Le domande sono sovradeterminate a causa di elementi presenti nel testo della domanda o nel piano di chiusura che favoriscono la scelta di una particolare risposta piuttosto che di altre. E ad esempio rientrano in questa categoria le cosiddette leading question. Leading questions sono le domande pilotanti e queste domande pilotanti possono assumere forme molto scoperte in alcuni casi, ossia per esempio viene menzionato nel testo della domanda alcune possibilità di risposta. Voi vi chiederete come menziono nel testo della domanda delle possibilità di risposta? Esempio, vorremmo sapere se lei legge qualche settimanale, tipo Grazia, Amica, Panorama, L'Espresso. Quale legge? Vedete che un intervistato che non legge settimanali è fortemente tentato di adottare una risposta che viene già suggerita nella domanda. Quindi vedete nel testo c'è troppo, no? Perché date informazioni che poi possono essere utilizzate dall'intervistato meno informato, potrebbero essere utilizzate per rispondere. Un altro modo per influenzare la risposta è l'impiego di termini che hanno nel contesto in cui si svolge la ricerca una forte carica emotiva. Perché? Perché richiamano degli stereotipi o evocano forti sentimenti di adesione o di repulsione. Per esempio, parole forti sono libertà, democrazia, rivoluzione, criminalità, corruzione, mafia. Ecco, anche questa operazione di caricamento emotivo di una domanda può essere compiuta in modo meno scoperto, ad esempio collegando una delle alternative a un obiettivo che viene comunemente inteso come giusto, come degno di essere perseguito. Ad esempio, domanda che noi carichiamo: lei è favorevole o contrario a un aumento delle tasse allo scopo di finanziare la ricostruzione delle zone terremotate? Ecco, questa è caricata. Perché? Perché il fatto di dirsi contrari significherebbe in questo caso mostrarsi insensibili ai disagi delle popolazioni colpite da una catastrofe. Ecco, quindi questo non dovete ancorare un parere a un, come dire, ad un rinforzo di tipo emotivo, perché appunto condizionate nella risposta. Poi possono essere definite domande sovradeterminate quelle domande che sollecitano risposte scontate, chiedendo ad esempio gli orientamenti verso oggetti ai quali la stragrande maggioranza della popolazione non può che essere favorevole o sfavorevole. Ad esempio, è una domanda scontata se facessimo questa domanda: le piacerebbe che gli ospedali avessero personale più qualificato e attrezzature più efficienti? Evidentemente tutti non possono che rispondere di sì, quindi questa è una domanda scontata. Poi ancora, una domanda è sovradeterminata quando non tutte le alternative proposte appaiono socialmente accettabili. Alcune possono essere percepite come una minaccia al prestigio e all'immagine dell'intervistato. Facciamo l'esempio di una ricerca che è stata condotta nel 1949 dove veniva prevista la risposta come autocollocazione di classe, veniva prevista come modalità di risposta sia la classe bassa sia la classe lavoratrice. Solo l'1% si pone nella classe bassa, mentre il 51% non mostrò alcuna resistenza a collocarsi nella classe lavoratrice, termine psicologicamente più accettabile. Attenzione, va tenuto presente che il significato dei termini cambia da periodo a periodo, cambia nelle diverse subculture. Quindi l'espressione classe lavoratrice ha assunto in questo dopoguerra una forte connotazione positiva in molti paesi europei. E quindi negli anni 70 l'espressione classe lavoratrice è un concetto che si è andato dilatando molto, includendo chiunque non vivesse di rendita. Da una ricerca svolta in Italia nel 1975, gli intervistati appartenenti a strati sociali medio-alti si collocavano nella classe lavoratrice. Quindi, questo per dire quanto è importante tener conto del contesto nel quale si sviluppa la ricerca, nella cultura o subcultura con la quale voi venite in contatto e nella quale vi dovete calare profondamente, e soprattutto anche del periodo storico, no? Del momento storico che state affrontando, perché i termini cambiano di significato, nel senso che ci può essere un'estensione o un restringimento del significato del termine in relazione proprio al momento storico, al periodo storico che si sta attraversando. Bene.